cominciamo con i nostri 5 minuti così di tolleranza rispetto alle 8:30. Bene, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora riprendiamo il nostro cammino di lettura del libro degli Atti degli Apostoli e ripartiamo dalla fine del capitolo 2, siamo agli inizi della prima comunità cristiana e ricordate una nostra attenzione nella lettura di questo brano per noi cristiani della ennesima generazione. Non ho trovato fra i commenti in genere qualcuno che abbia preso la briga di ipotizzare quante generazioni siano passate dalla generazione appunto di coloro che hanno vissuto, dalla prima e dalla seconda, noi avremo a che fare con la prima e con la seconda, fino a noi che siamo l'ennesima generazione, no? Allora naturalmente per noi in qualche modo tutta la scrittura e in particolare poi i Vangeli e gli Atti, Luca Atti, ricordate questa opera di un unico scrittore in due parti, per noi è importante perché in qualche modo è fondatrice, no? Ispiratrice, in qualche modo noi guardiamo lì per cercare di capire chi siamo chiamati ad essere. Ed è interessante che questi testi fondatori non sono testi sistematici, noi non abbiamo una costituzione, no? Una legge che in qualche modo fissa, anche poi le costituzioni non sono delle cose, no? Anche in qualche modo sono anche loro dei testi ispirativi, o molto di più i nostri che sono dei racconti di un'esperienza che alcune persone hanno fatto nella frequentazione molto particolare di quest'uomo, di questo ebreo, Gesù di Nazareth. E questa prima comunità di uomini e donne ebrei hanno incontrato in lui, nella sua vicenda, la rivelazione di un particolare volto di Dio. Allora, nel capitolo 2 ci eravamo fermati sull'esperienza della Pentecoste e anche qui è un racconto legato certamente alla festa della Pentecoste ebraica che, come dicevamo la volta scorsa, è una festa che nasce in ambito agricolo, la festa della mietitura, per cui in tante culture alla fine, no, del raccolto si fa festa. E allora queste feste ebraiche che riprendono feste legate al ciclo della natura, però le storicizzano, cioè legate al racconto dell'uscita dall'Egitto e quindi la festa della Pentecoste diventa anche la festa del dono della Torah e dell'alleanza, no? La Sinai del popolo attraverso Mosè. E questa festa per i cristiani diventa la festa dell'effusione dello Spirito di Gesù, per cui siamo fermati, non mi fermo la volta scorsa, quindi c'è questo gesto particolare, questa esperienza particolare di poter parlare lingue diverse. Ci siamo tanto fermati su questo, cioè di poter capirsi. La volta scorsa continuavo un po' a insistere su questo. Il miracolo di capirsi. Ancora oggi non è per niente scontato ed è l'esperienza che tante volte per noi è dolorosa proprio nell'incomprensione. E allora c'è Pietro che si alza, che fa questo discorso lungo che abbiamo visto un po', in cui spiega. Più volte vedremo nel racconto degli Atti che ci saranno dei gesti, dei segni e poi la spiegazione. Anche questo è interessante, ci sarà prima un'esperienza e poi la spiegazione di questa esperienza. Ritorneremo su questa cosa qui, no? Prima l'esperienza, prima il provare qualcosa e poi qualcuno che ti aiuta a capire, a decifrare l'esperienza vissuta, ti dà senso attraverso un discorso, che ha a che fare con quello che è accaduto che riprende, naturalmente se avete le Bibbie davanti ai vostri occhi, al capitolo 2, vedete che Pietro riprende le scritture, l'Antico Testamento, Gioele, no, che dice, versetto 17 del capitolo 2, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito, i vostri figli, le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni. Interessante mettersi in ascolto della parola, perché già la parola mi dà luce sul mio vissuto. Il mio vissuto io cerco di interpretarlo prima di tutto alla luce della parola, che per loro era il nostro Antico Testamento, no? E che dice si sta compiendo quello che Gioele diceva, no? Questo spirito che sarà effuso a tutti, cioè non più soltanto ad alcuni, Mosè, i 70, no? Quando Mosè si lamenterà che era troppo pesante per lui portare il peso del popolo, il Signore dice ok, tranquillo, lo metterò su 70 persone e poi saranno 72. Ma saremo, ecco, questo spirito di Dio, questa vita di Dio, ricordate, no? Questa vita in relazione che sarà diffusa su tutti. E poi ecco, questo è avvenuto perché, versetto 22, uomini di Israele, ascoltate queste parole, Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, eccetera, eccetera, che Dio stesso fece tra voi, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza, e per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso, ora Dio lo ha risuscitato liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Tutto questo è avvenuto, cioè tutto quello che i profeti, no, preannunciavano, si è compiuto in Cristo Gesù, morto e risorto. Ecco, questo tornerà ancora di più, no? Cioè, il riferimento alla morte e resurrezione del Signore. Questo è avvenuto perché nella morte e resurrezione del Signore è stato narrato un amore e una vita per tutti, anche per i nemici, anche per chi lo rifiuta, perché è per tutti. E non è dato in funzione della risposta o del merito, è per tutti. E questa è la buona notizia che compie quella pienezza della vita che tutti possono finalmente, figli, figlie, uomini, donne, capi, servi, tutti quanti, accedere in Cristo Gesù. Notate che qui ritroviamo nel discorso di Pietro qualcosa che poi ritroveremo anche negli altri discorsi di Pietro, che è stata anche poi, come dire, pretesto per un fraintendimento tragico. Cioè quando dice, voi l'avete crocifisso e voi l'avete ucciso. Naturalmente capiamo subito che questo, no, è stato poi preso per l'antisemitismo. L'antisemitismo non nasce col cristianesimo, è precedente. Cioè nel senso che già nell'impero romano questo popolo che non si adattava, che non si coinvolgeva, che non assimilava, era considerato, e fra l'altro ricordate anche le due rivolte giudaiche, no? Nel 66 d.C., quando ancora il cristianesimo era uno sparuto gruppo, eccetera, era confuso in generale col mondo ebraico, e dice appunto la trovate, ci sono o degli sgabelli o... E ci sono anche sedie, se volete ci sono anche sedie. E allora, naturalmente ecco, questo fatto qui, vi dicevo, ha dato, come dire, no, materiale per l'antisemitismo. Ora, attenzione, questo voi, no, voi l'avete ucciso, cioè si comprende all'interno delle scritture con il genere letterario della contesa. Cioè nell'Antico Testamento, quando due facevano un'alleanza e uno dei due veniva meno all'alleanza, l'altro lo prendeva, lo portava davanti agli anziani del villaggio, che erano un po' i giudici, e gli gridava il suo male, il suo essere venuto meno, cioè li contestava. Ma questa contestazione sperava che cosa? Che l'altro riconoscesse il suo errore e rientrasse nell'alleanza. Se volete, era una giustizia riparatrice, poi qui abbiamo, no? Cioè extragiudiziale, cioè non, poi il giudice, diciamo, è solo il testimone, no? Ma allora, in qualche modo, un'accusa che punta al ristabilimento dell'alleanza, non all'uccisione di colui che ha infranto l'alleanza. Questo è interessante, no? Cioè, allora, per dire, non sempre chi ci accusa ci vuole male, si potrebbe dire biblicamente. E anche i profeti, noi facciamo fatica a reggere anche il discorso che tante volte viene fatto dai profeti, un po' perché siamo ignoranti, biblici, non colpevoli, come sempre dico, ma perché i profeti hanno questo genere di una parola forte che vuole scuotere e che non si fa problemi di utilizzare a volte delle parole, no, di definire il popolo con dei termini anche abbastanza duri, ma perché c'è un amore che non si rassegna al male dell'altro, non si rassegna alla connivenza dell'altro con il suo male. Noi siamo conniventi con i nostri mali, in generale siamo conniventi col male, perché il male ci seduce, il male è attraente. E allora c'è una voce forte di qualcuno che ti vuol bene, no? E allora di fondo torna anche qui, no? Pietro che dice: voi l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato per voi. Infatti, dice verso la fine del discorso, saltiamo alcuni versetti, ancora il versetto 36 finale, dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore, dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli. Vedete, voi l'avete ucciso, ma per voi è la promessa, e per i vostri figli. Dio l'ha risuscitato per voi. Laddove, no, alcune volte, come dire, nei film che vediamo, uno stile a volte, un film americano, eccetera, no? Cioè, c'è una resurrezione per la vendetta, no? In questi film un po' fantasy, no? Il buono muore, viene ucciso, ma poi in qualche modo risorge e cosa fa? Ammazza i cattivi, no? E c'è una strage di cattivi e noi tutti ci sentiamo tranquilli e andiamo a dormire un po' più tranquilli, perché i cattivi sono stati uccisi, no? Eccetera. E qui invece la resurrezione è per la possibilità della vita, di una vita nuova, per chi è nel male. Per cui convertitevi, sapete che poi in ebraico conversione è proprio l'idea, il cambiamento di strada, no? L'inversione a U, cioè quella che noi vediamo sui segnali stradali, no? C'è uno che sta andando verso la morte che si dirige invece verso la vita. Allora è interessante, no? Per voi Dio lo ha risuscitato, perché in Lui, nella sua morte, è morta la vostra morte, e perché in Lui possiate, e nella sua vita nuova possiate voi vivere in maniera nuova. E allora, con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Naturalmente i numeri, no, sono numeri simbolici. Storicamente quello che ci dicono gli studiosi è che il cristianesimo fino al III secolo, fino all'inizio del IV, con l'impero che diventa cristiano, sarà un fenomeno marginale. Non dobbiamo pensare a grandi numeri. Ora, sono interessanti, anche prima è interessante, ma ci fermiamo anche di più sugli ultimi versetti del capitolo 2, dove c'è un primo sommario. E anche nelle vostre Bibbie, se avete la Bibbia di Gerusalemme, vedete che c'è un titoletto rosso: la prima comunità cristiana. Anche se di fatto ancora non sono chiamati cristiani, non si chiamano cristiani. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze li dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Allora è un'immagine molto bella, qualcuno dice un po' idealista, e vedremo che poi Luca non avrà problemi a farci vedere le difficoltà della prima comunità cristiana, ma probabilmente qualcuno dice, sapete, quando noi andiamo a rivedere delle nostre origini, no, di un cammino, di una storia, è una storia che è positiva sostanzialmente nella storia nella quale ci siamo, rivedendo le origini, come dire, sottolineiamo, no, un po' gli aspetti positivi e teniamo un po' più in ombra quello che a quel tempo è stato un po' più problematico, no, perché c'è un senso di ringraziamento, di dire è andata bene, quindi, no? Allora probabilmente c'è anche questo, un voler sottolineare gli aspetti positivi, e che però vedremo che quelli negativi ci saranno ancora, no? E sono già presentati. Allora, intanto, notate, questo sommario della prima comunità cristiana è alla fine del racconto della Pentecoste. Cioè, come dire, cosa fa la Pentecoste? Questo. Cosa produce la Pentecoste? Degli uomini e delle donne che vivevano questo, che si erano fatti battezzare e quindi erano, attenzione, quattro cose nel versetto 42 vengono sottolineate, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Notate, sono quattro elementi a due, cioè prima perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, l'altro è nello spezzare il pane e nelle preghiere. Attenzione, la Mishnah ha un testo, la Mishnah è un testo importante nell'ebraismo successivo a Gesù, e allora in un testo della Mishnah si dice che su tre colonne sta il mondo, cioè sulla Torah, sul culto e sugli atti di amore per il prossimo. Allora, come dire, su questo ci tiene il mondo e la comunità ebraica. Qui potremmo dire che vengono presentati quattro elementi fondamentali di una comunità cristiana. I quattro elementi fondamentali di una comunità cristiana. Il primo è l'insegnamento degli apostoli. Ora, per dirlo in breve, l'insegnamento degli apostoli qual è? Quello che poi ci è stato consegnato in quello che noi chiamiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Cioè le scritture. Potremmo dire, cosa per attualizzare oggi l'insegnamento delle cose, è questo. Cioè, quell'esperienza che loro hanno fatto e che hanno raccontato, che hanno capito a partire dall'Antico Testamento, anche loro, come ha fatto Pietro, no, nel discorso prima, per capire cosa era accaduto, l'hanno letto alla luce di quello che per noi è l'Antico Testamento e hanno raccontato, no, l'evento Gesù. Questo per noi è fondativo, è il punto di riferimento. Cioè, quando all'inizio dicevo un particolare volto di Dio, quel volto di Dio particolare che viene dalla tradizione di un popolo antico, il popolo ebreo, e da un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. Allora le scritture, la Bibbia, e qui è quello che noi stiamo tentando di fare, no? Nei nostri incontri, e noi siamo all'interno di quello che grazie a Dio si sta muovendo, si è mosso già da tanto tempo, da dopo il concilio, anche se, come sapete, non è così facile trovare. No? Io mi sento tanto in questa cosa qui che se non ho un testo biblico su cui parlare, io non so di che cosa parlare. Cioè della serie che ogni tanto mi chiamano a parlare di un tema e io non so che dire. Uno dico, parliamo di un testo biblico e questo so fare, no? Cioè almeno cerco di fare, parlare di un tema, no? Attenzione, questo c'è ancora un po' troppo forse, perché anche faceva riferimento a un certo tipo di teologia, un po' filosofica, che sistematica, che faceva bellissimi discorsi, e che ogni tanto faceva delle citazioni bibliche, no? Che venivano prese qua e là, tanto per dire, fuori da qualunque contesto. Allora, il tentativo che stiamo facendo, spinti dal Concilio Vaticano II, no? Dai Papi, da Francesco, di metterci in ascolto delle scritture, E vedete, erano perseveranti. Perseveranti dice appunto qualcosa che oggi fa fatica, no? Nel nostro mondo la perseveranza, non, nel senso che star lì, non è facile. La perseveranza dice appunto uno sforzo, un impegno, che uno porta avanti sia quando ci sono delle bellissime giornate di sole, sia quando c'è il cielo grigio di una giornata autunnale, sia quando si sente qualcosa di molto bello e sia quando non si sente niente, o piuttosto si sente del vuoto, no? E dall'altra parte, come sappiamo bene, lo sapete meglio di me, cioè le cose importanti hanno bisogno di perseveranza. Perché hanno bisogno di tempo e di durata. E allora la vita cristiana ha bisogno di perseveranza. Vedete, questi battezzati, che questi 3.000, no? Di cui si parla qui, che prendono l'impegno di una vita cristiana che ha bisogno di dirsi nel tempo, di radicarsi nell'essere, per esempio, assidui nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli. Una comunità, e questo non lo dico io da me, lo prendo da commentatori, eccetera, una comunità che non si fondi, non metta al centro l'ascolto della parola, dato che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo, c'è il rischio che su chi si fonda? In questo senso, no, lamentiamo, ne soffriamo, lo diciamo perché è la nostra Chiesa, no? Cioè di come questo ancora si faccia fatica, per tanti motivi che sappiamo. Poi la comunione, la coinonia. Cioè, che poi vedremo subito dopo, nei versetti successivi si esplica cos'è questa comunione, no? Che è sì poi una comunione di beni, la comunione poi si fa nella concretezza della vita, è una comunione di spirito. La coinonia in qualche modo è essere insieme su un bene comune. E il bene comune qual è? Quello della salvezza in Gesù Cristo. Cioè sono uomini e donne che in qualche modo sono stati attratti dalla figura del Signore, dall'annuncio del Signore Gesù morto e risorto, e questo li tiene insieme. E noi non siamo insieme, interessante questo, no? Mi credo sottolinearlo, su visioni del mondo, o visioni della Chiesa, oppure progetti che in qualche modo, eccetera. Quello che ci tiene insieme è la persona del Signore Gesù, che il primo luogo dove possiamo incontrarlo è nella sua parola. in quei racconti che per noi non sono come altri. Non sono come altri, perché lì, in qualche modo, attraverso quei racconti, noi ci avviciniamo, attenzione, senza mai riuscire a definirlo fino in fondo, il volto del Signore Gesù. Non a caso, ricordate che noi abbiamo quattro Vangeli, cioè quattro ritratti che sono in qualche modo vicini ma anche diversi, cioè è sempre la stessa persona, no? Però in qualche modo sfumature che ci aiutano ad avvicinarci, no? A lui, ma mai a definirlo in maniera, da dire io ce l'ho. E allora l'insegnamento è anche interessante, l'insegnamento degli apostoli, la parola sul Signore Gesù che ci fa fare comunione. E poi nello spezzare il pane, qui sarebbe da tradurre la frazione del pane. Noi chiamiamo adesso messa, che non è un termine molto, no? Eucaristia va già meglio, ma era la fractio panis, nella tradizione c'è sempre stata come termine, no? La frazione del pane. La messa si chiamava frazione del pane. L'Eucaristia, no? Come sappiamo, come quel momento in cui ci raduniamo, siamo rimessi insieme, ci raduniamo con le nostre fratture e fragilità e con le nostre diversità. Per questo io faccio fatica verso alcuni gruppi e movimenti che per esempio non celebrano nelle parrocchie l'unica Eucaristia che dovrebbe radunare tutti i gruppi. Ci sono un gruppo in particolare, lo dico pure, i neocatecumenali, non mi interessa, che loro celebrano abitualmente il sabato sera, per conto loro. Secondo me, è veramente, non lo dico solo io, è un problema grosso. Perché l'Eucaristia parrocchiale, no, è di tutta la comunità in tutte le sue diversità. Come dire, queste diversità che sono anche problematiche, anzi tante volte sono problematiche, in invidie, cose, eccetera, allora noi le raccogliamo, le portiamo insieme, con tutto il nostro peso, il nostro fardello, il nostro peccato, nell'Eucaristia, per morire in Cristo e risorgere in Lui. Quindi l'Eucaristia che appunto è culmine e fonte della vita cristiana. E nelle preghiere, notate che qui si dice, non si dice la preghiera, si dice nelle preghiere. I primi cristiani, ricordate, erano ebrei e l'ebreo pregava tre volte al giorno, all'alba, all'ora nona, che sarebbero le tre del pomeriggio, e al tramonto. Per cui i cristiani erano ebrei, no? Anche qui, le preghiere, dice un cammino, un'attività che si fa e si rifà. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Attenzione, un senso di timore non è la paura e non è neanche il terrore, no? Ma è piuttosto quel timore di cui tutta la scrittura anche parla, no? Che va con, come dire, lo stupore dell'opera di Dio che si compie. Cioè nel senso che dato che nel nostro cuore tante volte c'è un'incredulità latente, di fondo, per cui nel nostro cuore, come dire, alla fine, noi crediamo che alla fine il male avrà l'ultima parola, che le cose poi, no? Cioè un po'... Quando invece qualcosa che ha a che fare con la vita, con la resurrezione, con quello che pensiamo che sia... impossibile che per esempio degli uomini e delle donne si capiscano e provino a vivere in pace, no? Uno dice, ma che succede? Che succede? Allora di fronte a questi, notate, no? Anche prodigi e segni, qui non pensiamo necessariamente a miracoli particolari, tenete conto che nell'antichità prodigi e segni erano molto più comuni nella mentalità, facevano molto meno meno, come dire, no, stupore di noi. Perché noi siamo in qualche modo tutti quanti uomini e donne del XXI secolo con una mentalità, per quanto poi alcuni di noi sono più scienziati, hanno più studiato le scienze, eccetera, ma in tutti quanti abbiamo un po' una mentalità scientifica, per cui noi crediamo che, bene o male, che nel mondo il mondo sia regolato da leggi, più o meno, delle leggi che le scienze studiano. Allora, un credente che ha questa mentalità scientifica di fondo, un credente in Gesù, che cosa può pensare a un certo punto? Che sì, il mondo è regolato da leggi che ha fatto il creatore. E allora ogni tanto il creatore, se si commuove, perché la gente gli dice: Signore, fammi il miracolo, Signore, fammi il miracolo, ha acceso 100 candele, ha fatto 50 messe, ha fatto pregare 3 conventi di suore, e che succede? Che una persona che, per esempio, secondo le leggi più o meno dovrebbe morire, non muore più, no? Allora significa che il boss si è commosso e ha sospeso le leggi naturali. Sto volgarizzando, ma spero di farmi, ed è quello che noi in genere intendiamo come miracolo. Bene, questo non è quello che c'è scritto qui, perché la gente che ci scriveva prodigi e segni non avevano la mentalità nostra, anche perché per noi, quando accadono queste cose, uno dice: vedi, credi allora che c'è un creatore? Tu miscredente, no? No? Devi credere, perché c'è un miracolo, devi credere, no? Invece gli antichi, rispetto a queste cose prodigiose, le facevano tutti. Cioè, tutti, non tutti, ma nel senso che nei racconti ebraici ci sono dei rabbini che fanno dei miracoli. Nella cultura classica c'è un imperatore, adesso non mi ricordo chi, che fa un grande miracolo, no? E allora, e anche in altre tradizioni, cioè, mentre noi, una certa teologia diceva: vedi, Gesù fa miracoli e quindi è Dio, non lo possiamo dire dai testi, perché c'era un'altra mentalità. Vi ho confuso abbastanza? Però è un punto sul quale magari poi ritorneremo, io cerco di spiegare. Però è importante, perché noi abbiamo questa mentalità, quindi quando leggiamo prodigi e segni, chissà che pensiamo, no? No, ma è già un prodigio, un segno, è che due persone o più persone si vogliano bene e si capiscano, no? Che delle persone si riconcilino, che laddove c'è stata una morte, no? Ci possa essere un cammino di resurrezione, eccetera. Per opera degli apostoli, tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Ecco, notate quella comunione, no? Si diceva, innanzitutto notate, qui sono i quattro punti che vi ho sottolineato, tornano nell'esplicazione dei versetti successivi. Però il primo, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, viene spiegato in prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Notate? Si parla dell'insegnamento degli apostoli e poi si dice prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli, torna, no, la spiegazione della prima parte. È interessante, c'è una parola efficace, c'è una parola che opera. E poi invece, notate, è nella comunione, versetto 42, versetto 44, tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Attenzione, è una comunione che coinvolge i propri beni, coinvolge tutto di noi e anche i propri beni. Così come, no, in un rapporto affettivo che funzioni, di due persone che vogliono costruire una cosa insieme, cioè una vita insieme, coinvolgono quello che sono e quello che hanno, no? E così anche qui, il creare una famiglia, no, implica una condivisione dei beni. Attenzione, nei Vangeli noi non avremo mai, non abbiamo mai una regola su come condividere i beni. Non ci sono nei Vangeli, cioè, come bisogna fare? Bisogna dare tutto, bisogna dare una parte, nell'Antico Testamento c'era la decima. Lo stesso Zaccheo, ricordate, non dà tutto. Volete aprire un po', col caldo? Un pochino, grazie. Ricordate che Zaccheo non dà tutto? Quando Zaccheo si converte, in quel, no, cosa dice? E restituirò ciò che ho tolto, ciò che ho rubato, se ho rubato qualcosa darò quattro volte tanto, ma non si spoglia di tutti i beni. Allora, e invece al giovane ricco il Signore gli dice: vendi quello che hai, dalla ai poveri. Attenzione, nel cristianesimo non è che si guarda, come dire, la povertà come valore, lo spogliarsi, no, di tutti i beni come un valore. No, quello che si tiene in conto è il bisogno dell'altro, cioè che tra voi non ci sia nessun bisognoso. Notate, no? E dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Il problema non è la povertà, il problema è che nessuno sia povero. Quindi non è un'idea di una santificazione della povertà. No, ma è, come dire, intanto è la contestazione dell'avidità, no? E dell'idolatria delle ricchezze, che rende ingiustizia, che fa sì che poche persone ingiustamente abbiano tantissimo e tantissimi nell'ingiustizia crepano di fame. La cosa è il bisogno dell'altro. È il bisogno dell'altro. È interessante questa cosa qui, no? E quindi, notate, tutti i credenti stavano insieme. Un'altra traduzione è facevano comunità. Facevano comunità. E avevano ogni cosa in comune. Far parte, entrare, essere coinvolti nella famiglia del Signore con tutto quello che sei e con tutto quello che hai. E, fra l'altro, nell'Antico Testamento, ricordate che il libro del Levitico, a un certo punto, il Signore dice al popolo di Israele, a cui aveva donato la terra, nel libro del Levitico, adesso non ricordo esattamente, ma vi dirò la citazione, dice: la terra è mia e voi siete tutti stranieri e ospiti. Interessante. La terra, dice il Signore, è mia e voi siete tutti stranieri e ospiti. È interessante perché, no, ciascuno di noi, tutti noi, la relazione con i nostri beni, e in che senso diciamo è mio? Perché naturalmente il possedere ci dà sicurezza, no? Il possedere ci dà sicurezza. È una menzogna, un'illusione sempre grande che il denaro dà, e che se tu hai, come dire, puoi, come dire, far fronte a qualsiasi futuro, perché hai, perché avendo non potrai trovare le cure migliori, potrai trovare qualunque tu, no? Però è un'illusione, è un'illusione, no? Ricordate quel racconto che Gesù fa, quella parabola di Gesù di quell'uomo ricco che gli era andata talmente bene che i suoi granai non riuscivano a contenere quanto aveva, no, raccolto dai suoi terreni. Allora dice fra sé: ecco cosa farò, farò dei nuovi granai più grandi per mettere questa cosa, e poi dirò a me stesso: anima mia, goditela, no? Hai beni per lunghi anni, per cui non lavorare più, no? Hai lavorato tanto, sei stato fortunato, adesso goditela. E ricordate che il Signore dice: stolto, no? Perché stanotte stessa ti verrà un attacco cardiaco e tutti i tuoi beni di chi saranno? È interessante questa cosa, no? Cioè, allora se la terra è del Signore e tutto è suo, ma è suo non perché lui, no? ma perché lui, anzi questo ce lo dice per aiutarci a venire fuori dall'idolatria del mio e di pensare, ecco, che la mia vita dipende dai beni che ho, che io posso poggiare la mia vita sui beni. Anzi, dice, no, allora, guarda, è tutto mio, però io tutto tuo hai in mano, ma per poter vivere le relazioni, per poter vivere la famiglia, la vita della relazione, che è la famiglia dove nessuno si sente abbandonato e nessuno sia nel bisogno. Ecco, torneremo su questo e vedremo come anche la comunità, questo è, mi viene a dire così, è un ideale, è qualcosa che, sicuramente qui Luca sta parlando alle comunità davanti a sé, scrivendo per i cristiani e sapendo, sperando che questi testi sarebbero andati avanti, e sta parlando anche a noi, no? Per indicarci riflessioni di fondo, no? E non per darci delle, come dire, delle regole ferree, però per dire quella è la linea, uno che cresce, no? Nello Spirito Santo della Pentecoste, questo, come dire, quanto più la fraternità diventa vera nella condivisione dei beni, nella condivisione dei beni. Ricordate Giacomo, poi lo dirà nella sua lettera, no? Che dirà, se alla cena eucaristica arriva un povero e uno gli dice, coraggio, coraggio, cerca di stare bene, prega e lo rimandi senza avergli dato niente, no? E no, qui c'è qualcosa che coinvolge tutto noi. E ricordate che anche lo Shema Israel, no, è quella, che è la professione di fede dell'ebreo credente, dice come mitzvah, cioè come indicazione per il cammino di vita, dice tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. E l'interpretazione unanime che nella tradizione ebraica è stata sempre data a quel tutte le tue forze, dice tutti i tuoi beni. E attenzione, naturalmente, quando noi sentiamo queste parole, tutto dentro di noi, no, dice tutto, Signore, no, ci verrebbe quasi, no, poi noi siamo meridionali, molti di noi, sempre un pochino di dire, Signore, 80% a te e 20 a me, 85, 90 e la chiudiamo qui, cioè, quindi quasi, no? Qualcuno mi ha detto qualche volta quando dico queste cose, dice, ma già 80 essere bravi, vedete, il problema è che la via per capire un po' più questo tutto, è il fatto di pensare che tutto quello che non sarà coinvolto nell'amore, morirà. Che il Signore non ci chiede di coinvolgere tutto per Lui, quasi questa falsa immagine di Dio, un Dio avido, che vuole tu devi sacrificare tutto a me, per me. No, il Signore vuole tutto per te, perché tutto quello che tu non coinvolgerai nell'amore sarà preda della morte, non risorgerà. Se la nostra speranza è Cristo e poter risorgere in Lui, poter sconfiggere la morte e vivere in Lui, tutto quello che non sarà coinvolto nell'amore morirà. E quindi questa è una domanda anche per i nostri beni, no? E poi ancora, Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Notate, no? Qui abbiamo nella Fratio Panis le preghiere, viene spiegato nel versetto poi 46. Ancora questa perseveranza, assiduità, notate, torna ogni tanto quel insieme. Insieme. In ebraico è yakad, e yakad è anche il termine che dice comunità. Comunità. Chi di voi è stato in Terra Santa, se è andato a Qumran, in questi siti archeologici israeliani, un po' all'americana, fanno una presentazione con un video, no? E quindi hanno fatto un filmetto, dura poco, dura 10 minuti, sugli esseni, no, di Qumran, eccetera, eccetera. E allora lì, parlando in italiano, però ogni tanto dicono, facendo riferimento alla comunità, dicono allo Yakad, non è stato fedele allo Yakad, eccetera, eccetera. E il termine comunità. Quindi, come dire, erano perseveranti in comunità. Insieme nel tempio. Anche qui gli atti, questa cosa della comunità ci dice quello che il cammino cristiano è un cammino personale in relazione con altri. Non è un cammino individualista. Non è un cammino privato. Ricordate che se avete sentito parlare ogni tanto, diciamo, anche prima del concilio o qualche cosa, della preghiera privata e della preghiera pubblica. Non so se avete mai sentito questa distinzione che si faceva prima del concilio, preghiera privata o preghiera pubblica. Il concilio, Vaticano II, ha ricordato